Alphaville.
Dicevamo in apertura pochi istanti fa un ospite d'eccezione al Collegio Generale dei Docenti dell'Istituto Scolastico Luganese al Palazzo dei Congressi di Lugano questa mattina e in queste ore. Si tratta del professor Guido Tonelli, scienziato di fama internazionale. Il tema della sua conferenza è il racconto delle origini, dai miti primordiali ad oggi, stupore e meraviglia, la bellezza dell'umano cammino quando abbraccia arte, filosofia e scienza. Questi sono temi che Guido Tonelli ha trattato nel corso, soprattutto del suo lavoro di saggista e divulgatore, tanti libri pubblicati presso Feltrinelli, quasi uno all'anno a partire dal 2020, che abbracciano i grandi temi, come dire, dell'esistenza. I grandi temi fondativi della nostra cultura. Tonelli, come detto, è un fisico, divulgatore scientifico, saggista, ha partecipato ed è stato portavoce dell'esperimento CMS presso il CERN a Ginevra, che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Il suo ultimo libro è Materia, la magnifica illusione, pubblicato come sempre da Feltrinelli, questo nel 2023. Allora, l'intervista è a cura di Cristiana Coletti.
Guido Tonelli, professore emerito dell'Università di Pisa e fisico al CERN di Ginevra, è uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, uno scienziato di grande rilevanza internazionale che ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti. Il titolo della sua conferenza di questa mattina è «Il racconto delle origini, dai miti primordiali a oggi. Stupore e meraviglia, la bellezza dell'umano cammino quando abbraccia arte, filosofia e scienza». Io, se mi consente, partirei da uno dei suoi libri più famosi, Genesi, il grande racconto delle origini. Lei scrive: «La filosofia nascerebbe dallo stupore, misto a curiosità di fronte a qualcosa di inspiegabile che ci affascina e ci sovrasta». E poi aggiunge: «Ma forse questo sentimento non basta per capire questa urgenza profonda, primordiale, quasi innata di cercare una risposta a grandi domande. La meraviglia sarebbe mista all'angoscia, provocata dall'evento annientante che esce dal niente». Vuole aiutarci a capire qual è il posto della meraviglia nella ricerca di risposte?
Sì, diciamo, stiamo parlando di emozioni primordiali, profonde, antiche. Noi viviamo un'epoca di grandi trasformazioni. Noi scienziati poi siamo abituati a usare la razionalità, la matematica, ad essere freddi, ma non posso negare che quando ci troviamo di fronte ai grandi misteri della natura scatta in noi qualcosa di antico, un senso di meraviglia, di stupore che forse ci riporta indietro di millenni, ci riporta a quei nostri lontani antenati di fronte al sorgere del sole, a un'eclisse lunare, cercavano una spiegazione, cercavano di dare un ordine a quello che si muove nel mondo intorno a noi e costruivano miti, racconti. Oggi facciamo la stessa cosa, diamo anche noi un ordine a quello che si muove intorno a noi. La ricerca scientifica è riuscita a dare ordine a quello che si muove nel cosmo o a quello che succede nel mondo delle distanze infinitesime, ma il senso di stupore e di meraviglia che ci accomuna con i nostri lontani progenitori è ancora fortissimo.
E ci confrontiamo però sempre anche con una forma di angoscia, scrive lei. Da cosa nasce questa angoscia?
Beh sì, diciamo in qualche modo dal senso di finitezza, no? Cioè nel momento in cui riusciamo a esplorare distanze enormi, riusciamo a capire fenomeni che per millenni ci sono rimasti, diciamo, estranei, no? La nascita dell'universo, il Big Bang, la formazione delle galassie, i buchi neri, le stelle di neutroni, oggi siamo in grado di spiegare queste cose, no? Ma nel momento in cui con le nostre capacità costruiamo una visione del mondo sempre più ampia, il senso di essere noi piccoli esseri fragili, no? Il senso di finitezza, di limitatezza, di essere caduchi, di essere in questo immenso scenario una cosa veramente quasi insignificante, rimane, no? E questa sottile angoscia si ripresenta anche nel mondo contemporaneo.
Senta, nel contesto delle scienze, tra virgolette, dure, come può essere d'aiuto la capacità di unire e di far dialogare mondi, tipica dell'arte e della filosofia? Lei, lo ricordiamo, è ordinario di fisica generale e appunto uno dei padri di una delle scoperte più sensazionali della fisica delle particelle. Allora, come possono venirci in aiuto in questo senso l'arte e la filosofia?
Beh, diciamo, in qualche modo originariamente arte, scienza e filosofia sono nate assieme, no? Io immagino, e qui sono nel pieno di una congettura perché non ci sono prove scientifiche di questo, ma immagino che siano nate in quelle oscure caverne in cui i nostri più lontani progenitori cercavano di costruire un'immagine del mondo, la facevano disegnando qualcosa sulle pareti, producendo racconti, magari suoni, magari memorizzando ritmi e quindi cercando attraverso le prime forme di poesia o di rappresentazione artistica o di rappresentazione scientifica o filosofica di costruire il proprio racconto delle origini, no? Queste discipline si sono separate nei millenni, hanno avuto sviluppi assolutamente divergenti, in particolare la scienza negli ultimi secoli ha acquistato un'autonomia, un'impetuosità, una velocità di progressione incredibile, no? Ma rimane questa esigenza di fondo, no? Di ritrovare una radice comune, cioè la ricerca scientifica in quanto tale non può dare risposta a tutti i quesiti dell'umanità, per esempio non possiamo determinare su base scientifica cosa è bello e cosa è brutto, cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa si può fare per ridurre le ingiustizie del mondo, come ci si può organizzare per minimizzare le sofferenze. Queste questioni, che sono di grandissima rilevanza, sono questioni nelle quali si richiede lo sguardo esperto di filosofi, di sapienti, di storici, di artisti, di intellettuali, e gli scienziati devono contribuire con le loro competenze a costruire un nuovo equilibrio dell'umanità.
Lei in un'intervista di qualche anno fa disse: la conoscenza che ho accumulato in tanti anni di ricerca mi ha fatto capire l'estrema finitezza, quasi l'insignificanza della nostra presenza in un universo gigantesco e totalmente estraneo alle nostre vicende. È una consapevolezza che collide, diciamo, in un certo senso, con l'antropocentrismo che affonda questo pianeta.
Eh beh sì, questo qui proprio tocchiamo un tasto decisivo, no? Perché c'è una specie di arroganza, no? di noi sapiens, che avendo popolato questo pianeta e avendo costruito strumenti sempre più potenti, abbiamo immaginato che l'intero universo fosse destinato a noi, no? È come se ci fosse un atto di, diciamo, il narcisismo di un bambino che si sente onnipotente, no? Avendo raggiunto dei risultati sicuramente impressionanti nella colonizzazione dell'intero pianeta, di tutte le sue zone, e in qualche modo qualcuno, diciamo, si è montato la testa, no? Ha immaginato, cioè, che questo immenso scenario che è il nostro universo, no, fosse in qualche modo disegnato, costruito, immaginato per noi, no? Ma più lanciamo lo sguardo in mondi lontani e più scopriamo intanto le dimensioni impressionanti di questa enorme struttura materiale. Noi siamo un pianeta che appartiene a una galassia, la Via Lattea. Nella nostra galassia ci sono 200 miliardi di stelle, ma è una dei 100 miliardi o 200 miliardi di galassie che popolano l'universo intero, ciascuna popolata da centinaia di miliardi di corpi celesti, di pianeti, di asteroidi e così via, no? Ecco, immaginare che tutto questo sia in qualche modo, no, noi siamo capaci di contenere, di racchiudere, di dare un senso anche a tutto questo, mi sembra veramente un atto di arroganza. Bisogna forse abbandonare ogni forma di antropocentrismo e vedere invece, riscoprire, se vogliamo, la bellezza e la fragilità di questa nostra presenza. Abbiamo scoperto da tempo che noi siamo fragili come esseri umani, ora abbiamo scoperto anche che il nostro pianeta è una un'enorme struttura materiale, ma che ha anch'esso le sue fragilità e i suoi equilibri delicati. L'intero universo materiale in cui viviamo ha delle fragilità, ha una caducità, e di questo dobbiamo essere consapevoli e non immaginare di essere onnipotenti.
Per concludere, come ha costruito la sua conferenza sapendo che il pubblico è formato prevalentemente da docenti?
Sì, mi ha fatto molto piacere venire a Lugano per chiacchierare con questi 300 docenti di scuole materne e di scuole elementari, perché ho proprio questo sogno di discutere con queste persone che svolgono un lavoro incredibile nella formazione delle giovani menti fin dai primi anni, cercare di trovare gli strumenti per mettere questi bambini e queste bambine a contatto con le cose, ovviamente con gli strumenti opportuni, con il linguaggio opportuno, con le concezioni più avanzate della scienza contemporanea, no? La scommessa sarà quella di portare bambini e bambine dei primi anni, dei primi cicli di istruzione a contatto con le punte più avanzate della scienza contemporanea. Penso che si possa fare, sono sicuro che si può fare, si possono trovare gli strumenti per aiutare fin da subito, diciamo, menti flessibili ed elastiche a confrontarsi con concezioni che sono difficili e complicate, ma lo sono anche perché noi adulti siamo abituati al senso comune, siamo abituati a ragionare con concetti che non valgono nel mondo dell'infinitamente piccolo e nel mondo dell'infinitamente grande. Alcuni concetti della meccanica quantistica e della relatività, sono sicuro, potrebbero diventare più familiari ai bambini che non agli adulti, perché la loro mente è più elastica e flessibile.
Allora, la ringrazio per essere stato presente qui con noi, per averci regalato le sue parole. Buon proseguimento e a presto, speriamo.
Grazie, grazie a voi.
Allora, come detto, un ospite di eccezione al Collegio Generale dei Docenti dell'Istituto Scolastico Luganese, in questo momento, in queste ore, al Palazzo dei Congressi di Lugano, la conferenza di Guido Tonelli, lo scienziato, il fisico Guido Tonelli, intitolata Il racconto delle origini dai miti primordiali ad oggi. Vi abbiamo proposto un'intervista realizzata ieri sera dalla collega Cristiana Coletti. Noi intanto torniamo alla musica.